Lidia Maggi es una teóloga, escritora y pastora bautista italiana. Ha publicado numerosos libros sobre exégesis bíblica y diálogo ecuménico. La Rebelión de los Santos es un podcast sobre fe y espiritualidad para intentar sobrevivir al fin de la historia.
Ciao Lidia, come stai? Buongiorno e grazie per farti il tempo per questa chiacchierata. Oggi vorrei parlare del capitolo del mio libro, La Rebelión de los Santos, che si chiama Elogio dell'umiliazione, vergogna e missione nella storia di Israele e della Chiesa. Come teologa, come pastora, come intellettuale, tu cosa pensi quando pensi giustamente alla storia del cristianesimo?
La prima cosa che mi viene da dire è dobbiamo recuperare la complessità di questa storia, cioè fare tanti distinguo, perché bisognerebbe parlare della storia dei cristianesimi, no? Mm-hmm. E già questo potrebbe aiutarci a restituire il dibattito che la Chiesa ha attraversato fin dagli inizi per provare a vivere questo messaggio. Mm-hmm. Detto questo, però, certo, non possiamo tacere tutti i fallimenti. C'è uno storico italiano che si chiama Melloni che dice che i morti in Europa della prima e della seconda guerra mondiale non riescono a raggiungere i morti della persecuzione che i cristiani si sono fatti tra loro. Mm. Per cui, insomma, noi dimentichiamo spesso le cifre altissime di morti che il conflitto tra punti di vista ha portato, e questo mi fa dire che è una storia della Chiesa dove abbiamo faticato a stare nella diversità e a gestire la complessità e la diversità. Abbiamo usato una logica bellica dove l'altro lo abbiamo chiamato eretico e lo abbiamo eliminato, per cui la Chiesa ha esercitato la sindrome di Caino, pensando che l'altro ti rubasse uno spazio e tu hai paura dell'altro e lo devi eliminare, lo devi uccidere. Poi mi viene da pensare che la storia della Chiesa si è mossa tra due poli opposti, tra due tentazioni in cui è sempre caduta. Da una parte omologarsi al mondo, cioè stabilire all'interno della Chiesa delle gerarchie che sono specchio delle strutture mondane. Penso soprattutto alla struttura della Chiesa cattolica, ma non solo, insomma. Il potere costantiniano che entra nella Chiesa, il potere dell'impero, diventa un impero. Ma dall'altra parte, l'altra tentazione, questa forse più vicina alla mia confessione, è la tentazione della santità, della setta, del differenziarsi così tanto dagli altri da pretendere di essere altro, di essere una realtà incontaminata dei puri. Tra tentazioni di purità e omologazione ai poteri del mondo, la Chiesa ha provato a camminare con tantissime cadute con cui noi dobbiamo fare i conti. Abbiamo rimosso questa storia che dobbiamo affrontare e poi mi viene anche da dire che è stata una storia raccontata sempre dal punto di vista dei vincenti. Per cui questo sarebbe interessante riscrivere la storia della Chiesa dal punto di vista dei perdenti, proprio come la Bibbia scrive la storia di Dio dal punto di vista dei perdenti, di coloro che hanno perso, non
infatti.
E allora mi dico, come sarebbe la storia raccontata da De Vittimi, gli anabattisti, tutti questi movimenti ereticali, e poi dai silenziati, e prima fra tutte il gruppo delle donne, la storia della Chiesa scritta dalle donne, è ancora un lavoro tutto da costruire.
Infatti mi piace tanto questa riflessione che facevi sull'aspetto dell'uguaglianza e anche della differenza, no? E portare questi due aspetti all'estremo diciamo, trasforma la Chiesa in una cosa molto strana. O siamo assolutamente uguali al mondo nel quale dobbiamo testimoniare il Vangelo, o siamo assolutamente diversi e allora questo mondo non ci può capire, non può interagire con noi, no? È un po' un paradosso.
Un linguaggio interno, un linguaggio così incapace di parlare al mondo, perché è una lingua criptica che parliamo solo tra noi, pensate alle tante liturgie. Mi viene però da dire che in tutto questo la buona notizia, il Vangelo dov'è? È che comunque Dio cammina con questi discepoli, discepoli imperfetti, cioè che la storia della Chiesa racconta soprattutto la fedeltà di un Dio che non si rassegna ai nostri fallimenti, per cui non è un Dio performativo, cioè non è un Dio che se tu ti comporti bene, io sono con te, se tu non giochi bene, io mi prendo la palla e me la riporto a casa e gioco da solo. Cioè il Dio biblico, come il Dio della Chiesa, è un Dio che è più un coach, no? Che non si rassegna ai nostri fallimenti e cammina con le nostre fragilità, per cui siamo noi che abbiamo trasformato Dio in un Dio performativo, e non è che voglio ritornare al discorso della grazia con un altro linguaggio, però quando noi ci siamo sostituiti a Israele, pensando che Israele aveva fallito la propria vocazione, abbiamo costruito un'immagine idolatrica di Dio, perché abbiamo trasformato Dio in un divorziato. Siccome, oppure con il linguaggio del mercato, siccome Israele non è stata all'altezza dello standard produttivo che io gli ho segnato, io l'ho licenziato e mi sono scelto degli operai molto più attivi, molto più bravi, oppure siccome Israele non è stata la scelta, se usiamo la metafora sponsale dei profeti, io mi sono scelta una moglie bella, giovane, fresca, straniera, che finalmente sarà feconda e mi darà un sacco di figli e sarà sottomessa come io la voglio. Cioè noi non ci rendiamo conto che in questa eresia della teologia della sostituzione noi trasformiamo Dio soprattutto in un'altra cosa, invece il Dio biblico e il Dio della Chiesa è un Dio fedele nonostante tutto, al di là delle nostre performance. E questo è l'Evangelo, questa è la grazia, perché sennò non saremmo.
L'assoluta fedeltà di Dio quando il popolo, sia Israele sia la Chiesa, è infedele, no?
E con un Dio che, se dovessi riassumere il messaggio biblico in una parola, direi ricomincia, con un Dio che non si rassegna ai fallimenti e ci dà sempre una seconda possibilità, il Dio delle seconde volte.
Bellissimo.
Se noi imparassimo questa postura, questa spiritualità, questo modo di stare al mondo, e non rinchiudessimo le persone in etichette, in errori. Lo facciamo per noi stessi, no? Noi siamo quelli che il Signore ci ha sollevato, ma per gli altri no, abbiamo due misure diverse, no? Anzi, spesso noi che abbiamo vissuto un'esperienza di esserci sentiti accolti nonostante i nostri fallimenti, una volta dentro siamo come il servitore spietato della parabola, ci dimentichiamo del nostro curriculum e siamo estremamente esigenti con tutti coloro che invece vivono delle fragilità.
Io meditavo sul fatto di che tu abiti in Italia, no? In Italia, un paese assolutamente segnato dall'eredità, dalla presenza simbolica anche del cattolicesimo, in tutti gli aspetti della vita. Io mi ricordo che quando sono vissuto là 15 anni fa, tanti protestanti con cui io parlavo, almeno quelli che io conoscevo, mi dicevano in una maniera o in un'altra che essere protestanti, avere una testimonianza protestante in un'Italia molto cattolica, era più o meno fare il contrario di quello che faceva la Chiesa Cattolica. Allora, questo mi ha fatto pensare in questa tentazione della missione cristiana, no? Una tentazione di reagire, no? Questo è il mio campo missionale, allora io reagisco, sono uno specchio che mi posiziono davanti a questa realtà, sia quale sia, diciamo, rifiutando. Allora, loro sono questi, noi siamo questi. Com'è la tua esperienza di essere una pastora protestante in un paese tradizionalmente cattolico? Come tu vivi questa situazione, anche come tu fai questo dialogo, questa chiacchierata missionale con il tuo contesto, diciamo?
Io sono un'osservatrice un po' particolare, anomala all'interno della Chiesa, proprio perché a me è affidato questo ministero biblico itinerante che ho voluto, che ho pensato e che ho proposto, e non c'era soltanto una vocazione personale, ma c'era proprio un modello di Chiesa, che tipo di Chiesa vogliamo essere. Ed è vero che l'identità delle minoranze si gioca spesso in maniera reattiva, noi dobbiamo essere consapevoli di questo, che la minoranza tende a sentirsi spesso accerchiata, sviluppa la propria identità spesso in relazione all'altro in maniera reattiva, apologetica, e questo è il rischio delle nostre chiese. La cosa bella è che sono chiese che hanno identità molto più strutturate, per cui l'appartenenza spesso è una scelta, non è qualcosa che avviene per
di fuori.
Per cui ci sono delle cose belle, ma ci sono anche dei rischi, e sicuramente questo rischio che l'altro detti la tua agenda, per cui l'altro determina i tuoi programmi pastorali, le tue comunicazioni, è molto forte, e noi dobbiamo essere consapevoli di questo anche in un contesto italiano secolarizzato. Comunque la presenza cattolica, almeno dal punto di vista culturale, è molto forte, al punto che anche i protestanti sono culturalmente cattolici. Noi siamo immersi in questa cultura, e a volte ci differenziamo per contrapposizione, a volte troviamo altri modi per restare, provando a chiederci quali sono le nostre priorità. E la fatica che io faccio all'interno della mia chiesa è proprio quella di provare a far uscire da questi meccanismi reattivi, che non è semplice. In questo ci viene in aiuto forse l'esperienza spirituale più capovolgente della Chiesa nell'ultimo secolo, che è stato l'ecumenismo. L'ecumenismo spesso vissuto come un programma ecclesiale di agende, come dialoghi bilaterali e politici per far sì che le Chiese si parlino. Io l'ho sperimentato in realtà come una conversione di sguardo, come una spiritualità che mi ha strappato proprio a questo meccanismo, a questo modo reattivo di sentirmi sempre un po' più cristiana degli altri, per cui di aver sempre bisogno di convertire gli altri alla vera Chiesa. Mi ha liberato da questa cosa per farmi scoprire in realtà che là c'erano dei fratelli, delle sorelle che vivevano come me una fede diversa nel modo di celebrare, diversa nel modo di sottolineare alcuni aspetti della fede, ma uguale nello stesso desiderio di fedeltà a Cristo, alla parola. E allora nel mio caso è nata una grande curiosità a conoscere questi fratelli e queste sorelle che io conoscevo soltanto in maniera parodizzata. Cioè il meccanismo dell'apologia e il meccanismo della minoranza è che tu parodizzi l'altro e confronti il peggio dell'altro con il meglio di te, per cui in realtà è molto disparo questo confronto, e in realtà per me girare nelle parrocchie cattoliche, nei monasteri, è stata un'esperienza davvero di conversione, perché ho scoperto una ricchezza. In questo periodo sono stata a Cascia, cioè vuol dire nel centro del santuario di Santa Rita da Cascia, che per il mondo della riforma è tutto quello che è all'antitesi della fede cristiana. E ho partecipato ad alcune liturgie e sono rimasta ammaliata per la bellezza, per la purezza, per la limpidezza delle celebrazioni. Poco verbose, dove il corpo veniva restituito alla celebrazione, e sono rimasta molto affascinata da celebrazioni che anche mettevano al centro cose che non fanno parte della mia spiritualità, tipo il Santissimo per l'adorazione eucaristica del Santissimo, insomma cose che sono agli antipodi. Ma superato questo atteggiamento reattivo, rinasce la curiosità, e allora noti anche la bellezza che abita e impari anche dall'altro. Insomma, Io sono grata perché in questa terra d'esilio, delle contrapposizioni, della sindrome della minoranza, di sentirsi accerchiata, mi ha raggiunto, proprio come Gesù a porte chiuse, entra tra i discepoli, non ce la fa, questo ecumenismo che per me è stata una conversione e non sono più stata la stessa. Anzi, se dovessi identificare l'esperienza più forte dal punto di vista del cambiamento ecclesiale, è proprio la conversione ecumenica che mi ha liberato da questo sguardo apologetico, e adesso la mia preoccupazione è proprio quella, no? Di restituire questo sguardo liberato alle persone con cui lavoro, perché non possiamo non dirci ecumenici. L'ecumenismo è davvero una postura spirituale, un modo di vivere la fede cristiana che cambia totalmente lo sguardo e ti fa sentire meno soli e ti fa ritrovare questi fratelli ritrovati, al punto che io oso dire che fatico a pensare all'altra chiesa come l'altra chiesa, per cui c'è anche un coinvolgimento empatico. Tutto quello che riguarda la Chiesa cattolica mi riguarda, perché è la mia chiesa, perché e per cui io partecipo con molta attesa ai processi sinodali e faccio il tifo che ci siano dei cambiamenti che portino sempre più a una partecipazione democratica all'interno della Chiesa Cattolica, non per l'altra Chiesa, ma perché è la mia Chiesa, perché io sogno di lasciare questa Chiesa un po' più libera, un po' più aperta, un po' più accogliente, insomma, così come sento la mia Chiesa, come sento la partecipazione alla mia chiesa, che amo, che vorrei liberata, che vorrei migliorata, però la amo e non posso farne a meno. Adesso io scopro anche l'altra chiesa.
C'è un teologo che mi piace, che si chiama Albert Van den Heuvel, che scrisse che la chiesa è umiliata perché non è né quello che dice essere, né quello che gli si chiede di essere. I cristiani diciamo di essere la luce del mondo, ma siamo spesso niente altro che un eco delle fake news, delle guerre culturali. Diciamo di essere quelli che continuiamo le opere, le parole di Gesù, ma tante volte la distanza fra la nostra testimonianza e la vita di Gesù è immensa. E inoltre non soltanto quello che dobbiamo essere, ma quello che il mondo ha bisogno di che noi siamo, no? Il mondo ha bisogno di che siamo una voce di giustizia, di dignità umana, di riconciliazione, ma tante volte il nostro discorso come cristiani fa il contrario. Allora, per te, qual è la strada della Chiesa per tornare a essere quello che dobbiamo essere e quello di cui il mondo ha bisogno?
Allora, io uscirei fuori da questo meccanismo del prima e dopo, perché in realtà noi dobbiamo anche rinarrare questa storia della Chiesa a partire dai fallimenti, con l'autoironia biblica. Voglio dire, c'è una storia idealizzata, che è una lettura spesso del Libro degli Atti un po' ingenua, che vede la Chiesa come quella comunità dove tutti condividono i beni, sono in un sol cuore, pregano, insomma. In realtà il racconto biblico ha anche tante ombre, no? Subito dopo averci raccontato in una delle tante sintesi, Luca nel Libro degli Atti, di questa comunità tutta riunita in preghiera che poneva ai piedi dell'apostolo, ai apostoli i beni, ci racconta l'episodio di Anania e Saffira, che è proprio una parabola della Chiesa divisa, col cuore diviso. E lì è proprio paradossale, perché hai addirittura le relazioni uomo-donna liberate. Cioè questa coppia è davvero una coppia liberata, non esiste né maschio né femmina. Condividono addirittura la gestione del patrimonio. Il patriarcato non c'è, per cui abbiamo risolto tutti i problemi. No! Perché questa coppia agisce esteriormente in un modo per avere l'approvazione e interiormente in un altro, ha un cuore diviso, e di fatto muoiono, e non muoiono per punizione divina, ma muoiono perché il cuore diviso non può battere all'unisono. E Perché cito questo episodio? Perché è la prima volta nel libro di Atti che si usa il termine chiesa. No, alla fine c'è questo. Ed è di una autoironia feroce questo episodio, che ci mette di fronte al fatto che in realtà la Chiesa è stata inadeguata rispetto al propio messaggio fin dagli inizi. Noi dobbiamo seguirci questa narrazione dove siamo portatori, portatrici di una parola che è altra, alta rispetto a noi, che non significa giustificarci e sentirci assolti, no, ma iniziare a fare una narrazione meno idealizzata, più autoironica, perché soltanto se noi ci riconciliamo con queste nostre inadeguatezze, che noi non ci mettiamo in cattedra rispetto al mondo, per cui non ci sentiamo anche con questo spirito colonialista rispetto alla missione, e sappiamo stare nelle debolezze degli altri. Forse il punto di partenza è proprio quello, riconoscere che abbiamo bisogno di stare nelle ferite del mondo, perché sono anche le nostre ferite, e perché è lì che il Signore ci raggiunge. Smettere di stare sui piedistalli, per cui con questo atteggiamento della missione molto vicina al colonialismo piuttosto che allo spirito evangelico. E allora dov'è il buon annuncio, la buona novella, l'Evangelo, che è sempre la domanda che mi faccio io? È che nel dire noi non siamo migliori degli altri, noi diciamo anche, però guardate che è avvenuto qualcosa nelle chiese. I fratelli divisi si sono parlati, si sono incontrati. Per cui noi che eravamo litigiosi, che ci siamo uccisi, che ci siamo scomunicati, abbiamo imparato a fare la pace, che non è un cammino lineare, e la guerra tra Russia e Ucraina con una chiesa ortodossa divisa al suo interno lo dimostra. Per cui non ci mettiamo sul piedistallo e non pensiamo che questo è un cammino lineare, siamo ancora nel deserto di aprire nuove strade, però abbiamo fatto questa esperienza di riconciliazione, e allora non annunciamo la pace sui piedistalli dal pulpito, ma annunciamo la pace a partire dalle ferite che abbiamo vissuto, che si stanno risanando. Annunciamo la pace dicendo: noi non siamo migliori di voi, e dunque abbiamo un'esperienza da raccontare a partire dalla nostra storia ferita, lacerata, a partire dalla nostra storia fatta di necessità di perdono e di riconciliazione. Ecco, forse dobbiamo partire da là, smettere di sentirci diversi dagli altri e riconoscerci, ecco, lì l'umiliazione funziona, che è l'umiliazione come la sento nella Bibbia, per Israele, è l'autoironia che ci manca, siamo poco celebrativi, siamo ancora performativi, perché fatichiamo a raccontare la nostra storia dalle nostre debolezze? Perché ci abita una logica commerciale, dove tu devi sempre mostrare che il tuo bilancio è in positivo.
È meglio.
E invece non funziona così nella Bibbia. Cioè, tutta la narrazione di Israele che noi abbiamo frainteso sull'umiliazione di Israele, noi l'abbiamo, ecco, di nuovo trasportata in ambito commerciale fino alle teologie della sostituzione o della colpevolizzazione di Israele, criminalizzazione di Israele. In realtà Israele, con molta autoironia, racconta i propri fallimenti, racconta una storia di fallimenti per dire: lui ci parlava della terra promessa e noi abbiamo pensato che occupare una terra e ristabilire governi come quelli degli altri popoli significava avere la terra promessa. Ma la terra promessa non l'abbiamo mai avuta, perché abbiamo riprodotto l'Egitto in quella terra promessa. Non siamo migliori degli altri. E allora l'esilio in realtà è stata una salvezza, perché ci ha liberato da questo loop di riprodurre meccanismi per l'Egitto che ci portavamo nel cuore. Ecco, se noi comprendessimo che dietro questa umiliazione c'è l'ingrediente fondamentale per essere annuncio, luce per le genti, usiamo tutte le metafore, l'autoironia, riconoscere davvero le nostre debolezze e non nasconderle, e pensare che proprio a partire da queste debolezze che possiamo costruire qualcosa. Ecco, forse io ripartirei da qua per la missione.
questo capitolo del libro io penso un po' sulla umiliazione della Chiesa, un po' alla luce dell'umiliazione di Israele, no? E quando il popolo di Israele fu umiliato, diciamo, nei termini di questo mondo, no? Portato in esilio, e il momento del maggiore fallimento, si potrebbe dire, in un senso nazionalista, e questo fu anche il modo in cui Dio ricordò a loro la propria identità e la missione di uscire al di fuori di questa idea di costruire una nazione come Egitto, no? Di essere luce per gli altri, di non rinchiudersi in se stessi, no? E io penso come te che così come l'umiliazione di Israele fece a loro ripensare la loro missione e la loro identità, le loro forme, le loro motivazioni, io credo che ci può succedere lo stesso con la Chiesa, no? E, per te, quali sono le sfide che ci lascia la umiliazione del cristianesimo? Che cosa possiamo imparare di questa vergogna, di questa situazione, di queste ferite, di questa fragilità? Per ripensare, un po' io credo che l'hai già detto, no? Ma cosa possiamo imparare di tutto questo per trasformare questa fragilità in una possibilità di dialogo anche?
Lucas, la prima cosa che però vorrei dire è che esiste una differenza tra l'umiliazione di Israele e l'umiliazione della Chiesa, perché l'umiliazione della Chiesa viene dal mondo, dal fatto che c'è una inadeguatezza rispetto ai cambiamenti epocali che noi stiamo vivendo, per cui è dall'esterno, mentre l'umiliazione di Israele viene dal suo interno, dal rendersi conto che le scelte politiche, poi politiche, culturali sbagliate l'hanno portato a fallire. La tentazione di differenziarsi, per cui di essere setta o di omologarsi, essere come tutti gli altri popoli, l'hanno portata a fallire. Cioè Israele ha acquisito nelle scritture la consapevolezza che questa umiliazione viene dal suo interno, poi l'ha raccontata con il linguaggio interno e Dio che ci ha umiliati, ma anche lì attenzione, perché oggi in tempi di postmodernità non si capisce un'affermazione del genere in un popolo che vive in una cultura teista dove rifiuta la possibilità che Dio non sia il Signore del mondo anche quando il mondo sembra andare per altre vie, piuttosto attribuisce a Dio il male che sta vivendo pur di non lasciare Dio. Noi invece non facciamo questo percorso. Ecco, la prima cosa vorrei differenziare questo. L'umiliazione della Chiesa viene dall'inadeguatezza rispetto alle sfide di un mondo molto accelerato, tutto quello che ci diciamo, e l'incapacità di ripensarci alla luce di questi cambiamenti. Cioè Israele comunque si è ripensato, e come si è ripensato? Una volta che è venuto meno la terra, e io differenzio qui tra l'Israele biblico e l'Israele politico, faccio questa differenziazione, non mi dilungo, però è necessario distinguere l'esperienza dell'Israele politico come è configurato oggi l'Israele biblico. L'Israele biblico per me è quell'Israele che poi ha dato vita a due figli almeno, che sono l'Israele concreto oggi, che è una realtà, l'Israele rabbinico anche dal punto di vista religioso, e la Chiesa, anche la Chiesa è figlia di Israele, insomma. Mm-hmm. E allora l'Israele biblico ha ripensato la propria identità rinunciando ad alcuni elementi che erano strutturali, il cuore, per forza di cose, il Tempio e la Terra. Il Tempio e la Terra, cioè ripensare una fede dove viene meno il Tempio e la Terra. Certo che sopravvive solo l'Israele dei farisei e non tutta la casta sacerdotale, però si è ripensato. Paradossalmente noi, nel ripensarci, subito dopo, abbiamo ristabilito quelle strutture che erano già dette inadeguate per Israele, che sono il Tempio. Il cristianesimo in realtà ha risposto alla crisi tutto questo processo di strutturazione delle chiese, da una parte è necessario, non siamo ingenui da pensare che possiamo vivere senza strutture, però questo irrigidimento sulle strutture ha portato a ricostruire il Tempio in qualche modo, cioè identificare degli spazi e dei modi differenti dove si vive la presenza di Dio. Forse davvero questa postmodernità può essere una grazia, perché pur se l'umiliazione viene dall'esterno, ci restituisce la possibilità di ripensarci alleggerendoci da tutte queste strutture e liberandoci da tutte queste modalità ormai inadeguate di vivere la fede. Ecco, mi dico, sì, io sono convinta che questa postmodernità possa essere per noi una benedizione, se non giochiamo in difesa, se non ci sentiamo, se non ci richiudiamo in una cittadella in assedio, perché comunque ci sarà sempre il cavallo di Troia della postmodernità che entra, se non ci difendiamo, e potremo scoprire un modo inedito e potremo recuperare, e qui concludo, qualcosa che abbiamo perso, che invece è molto presente nella Bibbia, che è la pedagogia dell'errore. Voglio dire, nella Bibbia dagli errori si impara, gli errori sono essenziali per strutturare la propria identità. Invece l'errore lo abbiamo demonizzato in questa logica performativa del faraone, no? Di produrre mattoni per le fabbriche. Abbiamo dimenticato che l'errore, la pietra scartata, diventa la pietra angolare. L'unico luogo dove noi manteniamo l'errore è nella prima infanzia, no? Quando il bambino inizia a muovere i primi passi, se cade, noi gli diciamo basta, non lo sai fare, sei fuori, no? Lo incoraggiamo, diciamo. Ecco, se noi ritrovassimo questa pedagogia estesa a tutte le stagioni della vita e recuperassimo questa passione di Dio che ricomincia, che non ci inchioda ai nostri errori, che è un altro modo laico per dire il peccato, che il mio fallimento può diventare una risorsa per apprendere meglio. Si impara dagli errori. Gli errori sono costitutivi per imparare a stare al mondo. Noi li abbiamo scartati, negati, abbiamo costruito una narrazione che ha cancellato e messo negli armadi i nostri scheletri. E invece era lì che si strutturava il mio sapere per imparare di nuovo a camminare con gli altri e sperare di portare un po' di luce, oppure di ricevere luce dagli altri, che è anche l'altro processo, ma mai senza l'altro.